del mondo che ci circonda è l'uguaglianza. Siamo tutti uguali, non ci sono distinzioni, non c'è nessuno migliore di un altro. Bisogna abbattere le barriere che caratterizzano questo mondo, che siano etniche, che siano religiose anche. È un discorso che conosciamo molto bene. Molti vengono purtroppo anche sedotti, aderendo a varie organizzazioni di carattere ecumenico che altro non fanno che svilire la vera uguaglianza che il messaggio della parola di Dio ancora oggi porta a ognuno di noi. La scrittura è un messaggio di uguaglianza per eccellenza. Il messaggio è questo: da un lato non c'è nessun giusto, neppure uno, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Uguaglianza. Ma d'altro canto, ecco che il Signore Gesù è venuto per addossare su di sé la condanna del peccato, di modo che tutti giungano a ravvedimento. Gesù è morto per tutti, non per alcuni, come alcune denominazioni settarie dicono. È morto per tutti, quindi a disposizione di tutti. E tutti quelli che si ravvedono, che si convertono, diventano figli di Dio, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ho voluto fare questa introduzione perché oggi vedremo insieme una beatitudine di carattere universale, una beatitudine a portata di tutti. E esamineremo un'occasione in cui un personaggio molto noto ha perso un'opportunità preziosa. Ho dato un titolo a queste meditazioni: un'occasione persa per una beatitudine universale, e certamente leggendo il testo sicuramente capirete di più perché ho dato questo titolo. Apriamo la parola di Dio nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20. Vangelo di Giovanni capitolo 20. Cominciamo la nostra lettura dal versetto 19. Giovanni capitolo 20, dal versetto 19, così noi troviamo scritto: la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Ora leggiamo i versetti da 24 a 29. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. 8 giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi quel dito e vedi le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose: Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Proprio ieri ho iniziato a leggere un libro che molti di voi sicuramente conoscono, Nuove evidenze che richiedono un verdetto di McDowell. È un bel malloppone, ci metterò un bel po' di tempo a leggerlo. Ed effettivamente uno degli argomenti più controversi, lo era ai tempi di Gesù, ma in molti lo è anche oggi, è proprio la resurrezione, no? La resurrezione è sempre stato un argomento controverso, non soltanto perché da un punto di vista, diciamo, umano, biologico, fisico, è qualcosa di impossibile, ovviamente apparentemente, ma anche perché, soprattutto ai tempi di Gesù, uno dei movimenti religiosi più in voga, che erano appunto i Sadducei, la negavano con forza, con fermezza. Ora, noi sappiamo com'è stato il ministero di Gesù su questa terra. Gesù ha compiuto dei miracoli straordinari, ha compiuto guarigioni, ha anche compiuto resurrezioni, perché la resurrezione di Lazzaro è molto nota. Ma qual è stato il problema? Il problema è che quelli che pensavano, quegli ebrei che erano convinti di vedere in Gesù un uomo che li liberasse dal dominio dei romani, sono stati delusi. Con la sua morte molti hanno pensato, ecco, è finito tutto, torniamo alla nostra vita, continuiamo così come abbiamo sempre fatto prima. Leggendo questo brano ho imparato un aspetto, che tante volte l'incredulità dell'uomo può arrivare a un punto tale da negare anche l'evidenza. Non so se a voi è mai capitato di essere sul posto di lavoro, svolgere un lavoro non proprio come ve l'ha detto il vostro superiore, magari il tuo superiore ti becca proprio in flagrante, ti becca proprio sul momento e tu dici no, non è vero, quando invece lo era. Questo vuol dire arrivare a negare anche l'evidenza. Eppure è successo qualcosa, Gesù è risorto, abbiamo visto il Signore. Dobbiamo anche ammettere che non è stato riconosciuto subito. Proprio rimanendo nel capitolo 20, noi per esempio vediamo Maria, nei versetti da 11 a 18, Maria Maddalena è davanti al sepolcro e Gesù le rivolge la parola. Il versetto 14 ci dice che vide Gesù in piedi ma non sapeva che fosse Gesù. Più avanti leggiamo che pensava che fosse l'ortolano. Poi però dal modo in cui Gesù la chiama, ecco, Rabbunì, maestro, l'ha riconosciuto. Pensiamo anche ai discepoli sulla via di Emmaus, hanno fatto un lungo tragitto con Gesù, ma quando l'hanno riconosciuto? Dal modo in cui ha spezzato il pane e ha detto la benedizione, e si sono ricordati, ma non ardeva il nostro cuore dal modo in cui ci insegnava la parola? Quando si presenta poi ai discepoli nei versetti che abbiamo letto, fa qualcosa di diverso. È proprio vero quello che dice Isaia nel famoso cantico del servo dell'Eterno, quando al capitolo 53 versetto 2 dice: non avevo una bellezza da attirare i nostri sguardi. Ed è vero, perché il Signore Gesù attirava le masse per i miracoli che compiva, per le guarigioni che operava e in altre circostanze anche per l'autorità con cui insegnava la parola. È scritto nei Vangeli che alcuni della sinagoga dicevano: questo insegna come uno che ha autorità, non come i farisei. Qui ai discepoli mostra spontaneamente le mani al costato. Dice pace a voi, mostra le mani al costato e i discepoli lo riconoscono e si rallegrano. È successo esattamente proprio come lui aveva detto. Qui ora dobbiamo esaminare un attimo Tommaso. Perché? Da una lettura superficiale noi potremmo pensare che la sua richiesta sia anche un po' giusta. Scusami, signore, mostra le mani e il costato agli altri, allora li mostra anche a me. E invece è proprio questo il punto. Qual è questa occasione persa? L'occasione persa è stato il fatto che non ha creduto a ciò che hanno detto gli altri. Quando dice beati quelli che non hanno visto e hanno creduto, lì capiamo l'occasione che ha perso Tommaso. Non era presente la prima volta, la seconda c'era, però qual è stato il problema? Che ha posto le sue condizioni? Condizioni di natura sensoriale, perché parla di vista, vedere il segno dei chiodi, e di tatto, mettere la mano nel segno dei chiodi e nel costato. Ebbene, quando Gesù compare, comunque non fa distinzioni. Gli mostra spontaneamente, come ha fatto con gli altri 10, perché Giuda si era già tolto la vita, gli ha mostrato il segno. Lo ha fatto. Ma non l'ha lasciato senza rimprovero. Ora, il mio obiettivo non è quello di puntare il dito contro Tommaso, perché in realtà tante volte anche noi ci ritroviamo, seppur non in un caso così, diciamo, eclatante come questo. Mi colpisce molto il versetto 25 quando dice: se io non vedo nelle sue mani, se io non metto il mio dito nel segno dei chiodi, se io non metto la mia mano, io non crederò. C'è tanto io, è vero. Per un istante mi è venuto in mente Nabucodonosor, no? Daniele capitolo 4, quando passeggiando per il palazzo di Babilonia dice: ma questa è la Babilonia che io ho costruito, con la forza della mia potenza, con la gloria della mia maestà. Ed è proprio vero, quando l'io umano si erge, Dio giudica. Quando noi poniamo delle condizioni davanti a Dio, noi in realtà ci stiamo facendo giudici di Dio. E questo è un problema.
Quello che colpisce anche è che dopo la riprensione al versetto 27, sì, Gesù mostra le mani al costato, ma Tommaso non mette mano sul Signore Gesù. Gli risponde con un'adorazione: Signor mio e Dio mio. E mi sono ricordato di quelle tante volte dove invece, davanti alle occasioni pratiche della vita, come ad esempio il bisogno di un lavoro, parliamo di un bisogno lavorativo, è lecito, dobbiamo lavorare, ma passa il tempo e sappiamo che quelle poche offerte che ci arrivano in realtà ci distoglierebbero dalla comunione con Dio. Noi aspettiamo, ma a un certo punto dico basta, a questo punto accetto questo lavoro. Ma il Signore sa che ho bisogno di lavorare, però scomparirai dall'adunanza. Questo vuol dire mettere le mani nel costato. Tommaso non l'ha fatto. Pensiamo anche ad Abramo, aveva ricevuto una promessa, la promessa di una discendenza, ma Sara dice, questa discendenza non arriva, prenditi la mia serva Agar. Hanno messo le mani nel costato. Tommaso non l'ha fatto, ma arriva a fare questa bellissima confessione. Molto significativo anche quando studiamo le dottrine della Scrittura, quando noi parliamo della Deità di Cristo, viene spontaneamente in mente questo bel passo. Signor mio e Dio mio, viene riconosciuta l'assoluta sovranità e Deità del Signore Gesù. E Gesù riceve questa adorazione, ma non lascia comunque il discepolo senza rimprovero. Poi sappiamo che comunque Tommaso si è dimostrato credente, ha continuato il suo ministero con gli altri apostoli. Sebbene sia diventato famoso per la sua incredulità, in realtà noi sappiamo che comunque ha continuato il suo ministero. Non si è tirato indietro, non ha smesso improvvisamente di essere uno dei dodici. E tante volte leggendo le pagine della Scrittura noi pensiamo, almeno io l'ho pensato tante volte, beati discepoli che hanno vissuto col Signore Gesù a fianco. La Scrittura invece dice il contrario: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E dal momento che sono passati più di 2000 anni, questa beatitudine ci riguarda tutti indistintamente. Ecco la beatitudine universale. Chi ha creduto, chi è diventato figlio di Dio, può essere certo di questa beatitudine. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Volevo leggere ancora due versetti. Andiamo nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 5. Seconda Corinzi, capitolo 5. Leggeremo il versetto 16, anche se per esigenze di contesto leggiamo i versetti da 14 a 16. Troviamo scritto: infatti, l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi, da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, o come traducono altre versioni, secondo la carne. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Noi siamo esseri umani, è normale, classifichiamo le persone da un punto di vista umano. Ci si classifica in base a meriti economici, sociali, politici. Però, diversi di voi saranno d'accordo con me, quando facciamo evangelizzazioni o banchi libri, noi vediamo tante persone che conoscono Gesù da un punto di vista strettamente umano. Gesù era un uomo giusto. Gesù è stato un uomo ucciso ingiustamente da un sistema religioso pessimo. Gesù è stato un uomo che ha fatto dei grandi miracoli, ma nessuno dice Gesù è il mio Dio. Anche ieri mattina con altri fratelli abbiamo fatto la distribuzione dei calendari al banco libri. Quelle persone che si sono fermate a parlare, nessuno di loro ha detto personalmente non credo assolutamente in nessun Dio. Hanno detto sì sì, cristiano, Gesù so chi è, eccetera, ma è anche il tuo unico e vero Dio. Questo non lo dice mai nessuno, sono in pochi. Fino a quando Gesù è un uomo giusto, un uomo per bene, lo stai conoscendo da un punto di vista umano. Quando invece lo Spirito Santo ha l'obiettivo preciso di convincere di peccato, di giustizia e di giudizio. E noi che siamo qui riuniti oggi abbiamo il privilegio di dire: ora non lo conosciamo più così, perché ci siamo convertiti a Lui. È il Signore nostro e anche il Dio nostro. Secondo brano, Prima Pietro, capitolo 1, versetto 8. Qui l'Apostolo Pietro sta scrivendo agli ebrei che vivono come forestieri, dispersi in varie parti della terra, e proprio nel contesto della prova, è interessante anche questo, si sofferma sul fatto che la prova è preziosa per la nostra fede, perché viene formata una fede che può essere di motivo di gloria e di onore. Il versetto 8 dice: benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Non l'abbiate visto con occhi fisici, eppure lo amate. Noi stiamo amando il Signore. Chi mi ama fa la volontà del Padre mio. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Da questo conosciamo che amiamo Dio, che ci amiamo gli uni gli altri. E l'obiettivo della fede è la salvezza delle anime. Un'anima che vede il nostro amore verso Dio sarà attirata, sarà portata a mettere in discussione quel sistema religioso che in realtà lo sta allontanando. Noi non vediamo fisicamente il Signore Gesù, ma sappiamo che Lui è presente. Lui lo dice, Lui è presente. Lui c'è. È qui in mezzo a noi anche in questo momento. Non lo diciamo per fantasia, lo diciamo perché è la sua parola che ce l'attesta. E noi abbiamo creduto in questa parola perché la parola è verità. Non l'abbiamo visto. Lui si è manifestato, ha manifestato la vittoria sul peccato e sulla morte. È asceso al cielo ed è stato detto: tornerà. Tornerà per aprire la sua chiesa e per attuare anche i suoi giudizi finali. Allora, cari fratelli e care sorelle, continuiamo questo percorso di amore insieme. Continuiamo questo percorso di ubbidienza alla parola, perché se non c'è ubbidienza e amore, noi cadiamo in questo. Continuiamo a gioire del fatto che anche se i nostri occhi fisici non possono vedere il Signore Gesù, in realtà il Signore Gesù ci dice, dice ognuno di noi: beato te che non hai visto e che hai creduto e che sei diventato un mio figliolo. Allora grazie, caro Padre, per questa straordinaria beatitudine di cui tu hai elargito oggi la Chiesa nel 2018. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.